Allora, visto che Paggetti Vivanti non c'è, perché... No, è qua, scusi. No, perché la fiche era venuta di fatto all'inizio, sembrava... Ah, ha concordato, veniva lei, perfetto, perfetto. Benissimo, allora prego, tocca a lei l'accertamento della disabilità in un approccio basato sui diritti. Prego, dottoressa.
Innanzitutto grazie per averci invitato. Sono la vicepresidente della FISH, la Federazione Italiana Superamento Handicap, che è una rete di associazioni che rappresentano praticamente di associazioni rappresentanti le varie disabilità di tutti i tipi e articolata anche in sedi regionali, quindi che a loro volta raccolgono le associazioni regionali che rappresentano le varie disabilità. E quello che cercherò di fare non è di presentare una relazione tecnica, in quanto voi sarete certamente più informati di me, ma di presentarvi il punto di vista delle persone con disabilità. Oltre che vicepresidente della FISH, io lavoro molto anche in Europa, sono vicepresidente del Forum Europeo sulla Disabilità e penso che almeno in Europa è ormai consolidato, questi concetti sono consolidati, credo che lo siano abbastanza anche in Italia, ma ne riparlo perché a volte possono dare adito ad equivoci. Per esempio, che cos'è l'approccio sulla disabilità, l'approccio sociale sulla disabilità o l'approccio basato sui diritti? Sono approcci differenti che sono nati in contestazione di un cosiddetto modello medico della disabilità. Il che ovviamente non significa contestare il singolo medico o contestare la medicina, significa chiedere in generale ai medici, ai professionisti della sanità, di riprendere un approccio che sarebbe quello corretto alla cura del paziente, cioè perfino nel giuramento di Esculapio, curare l'intera persona in tutti i suoi aspetti, non soltanto la patologia. Cioè prendersi carico della persona in toto. E credo che questo sia in realtà un scopo molto alto della medicina. Quindi quando vi si dice non vogliamo più il modello medico, non crediate che vogliamo esonerare il medico dall'occuparsi delle persone con disabilità. Al contrario, chiediamo un maggiore impegno perché il medico segua la persona con disabilità in quella che è la sua realizzazione nella vita. Anzi, per esempio, se noi parliamo di un medico generico, per farvi un esempio, noi riscontriamo che i medici generici, perché non sono formati, e i pediatri anche, i pediatri sono un po' più formati, ma comunque, rimettiamoci ai medici generici, i medici di famiglia, non sono formati, non sanno nemmeno come diagnosticare a volte le patologie nelle persone con disabilità. E poiché stiamo parlando di razionalizzazione, ed essendo io madre di due adulti con disabilità, vi posso dire che i medici generici nelle persone con disabilità le mandano continuamente per ogni dubbio al pronto soccorso o ai medici specialistici, i quali fanno quello che possono. Pronto soccorso, fra l'altro, bisognerebbe evitare. Abbiamo fatto anche un lavoro noi della FISH in collaborazione con l'ospedale Bambino Gesù di Roma per l'accoglienza delle persone con disabilità, in particolare con disabilità psichica, e il primo consiglio è evitare il più possibile di mandare queste persone ai servizi di emergenza, perché è un aggravare le loro condizioni. In secondo luogo, questo rappresenta una spesa in medicina difensiva, fra virgolette, esagerata, perché al contrario una persona con disabilità dovrebbe essere seguita soprattutto dal suo medico di famiglia che la conosce, che può capire in che condizioni è e così via. È solo un esempio, ma insomma, per dire che questo approccio medico che non si vuole più, non si riferisce assolutamente ai medici, non si riferisce assolutamente alla medicina, si riferisce a una nuova concezione della persona con disabilità come persona e quindi come una persona che ha comunque un potenziale, che ha comunque un suo posto nella vita, che ha comunque la dignità di un essere umano e che come tale va considerata. E quindi la persona non deve essere un oggetto di assistenza. E nemmeno di, tra virgolette, solidarietà intesa come carità. La persona è, come tutte le altre, titolare di diritti e come tale deve essere considerata una persona che è soggetto di diritti. E a proposito dell'approccio basato sui diritti, lasciatemi allora dire qualche parola sul più recente e più alto trattato europeo a garanzia dei diritti per le persone con disabilità, la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, che in Italia è stata ratificata con la legge 18 del 2009 e che quindi è una legge italiana a tutti gli effetti, seconda solo alla Convenzione. Come vedete da questa cartina, se considerate il blu e il rosso, che sommano gli stati che hanno ratificato la Convenzione, tutti, o che hanno ratificato sia la Convenzione che il protocollo, stati rossi fra cui l'Italia, questa Convenzione è ormai ratificata praticamente ovunque nel mondo. Fra l'altro nella cartina mancano gli ultimi quattro stati che si sono uniti alla ratifica nel settembre 2014, e che sono Granada, Ghana, Congo, adesso non ricordo esattamente, comunque stati africani e sudamericani. E questo vuol dire che questa convenzione è fortemente sentita come necessaria in tutti gli stati. La Convenzione sui diritti con disabilità riconosce innanzitutto una cosa, che le persone con disabilità, è vero, sono persone, quindi non ci dovrebbe essere bisogno di una convenzione apposta, tanto più che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità non inventa o non attribuisce nuovi diritti alle persone con disabilità, semplicemente riconosce questo. Ci sono i trattati sui diritti umani, ce ne sono tanti, ce ne sono tante convenzioni vincolanti, ci sono anche a livello europeo, per meglio dire del Consiglio d'Europa, come la Carta Sociale Europea, come la Convenzione sui diritti umani, come la Convenzione contro la tortura, i trattamenti degradanti e così via. Però quello che noi abbiamo constatato è che per le persone con disabilità queste carte, queste convenzioni, questi diritti non vengono rispettati. E allora dobbiamo citarle specificamente e dire chiaramente: le persone con disabilità sono persone, quindi per loro valgono questi diritti, enumerando a uno questi diritti. Quindi tratta la disabilità come una questione di diritti, in effetti. E questo, per esempio, si è riflesso nella pratica a livello dell'Unione Europea, spostando l'unità che si occupa specificamente di disabilità dalla DG Affari Sociali, scusate, dove era precedentemente, alla DG Giustizia. Attualmente è la Divisione Generale Giustizia dell'Unione Europea che ha in carico le questioni delle persone con disabilità. E adotta anche un approccio sociale alla disabilità, un approccio sociale che da anni, in realtà dagli anni 90, in cui è stata pubblicata, edita un altro strumento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che sono le regole standard sulla equalizzazione delle opportunità per le persone con disabilità, che non è uno strumento vincolante, ma che era basato su questo approccio sociale, in contrasto con quell'approccio medico inteso come l'avevo detto prima, ovvero considerare la persona con disabilità un essere inferiore perché ha dei limiti e considerare che quello che è dovere del medico è di curare e quindi di guarire, eventualmente di normalizzare questa persona, non di occuparsi della sua inclusione e della sua partecipazione nella società. Dunque questo approccio sociale è un approccio che si basa su una definizione dinamica e complessa della disabilità, una che voi conoscerete bene, perché è la stessa che è stata poi adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nello strumento ICF, l'International Classification of Functioning, eccetera, eccetera. Come questa classificazione, l'approccio sociale ha un approccio globale alla persona e si basa sul suo l'ICF si basa sul funzionamento della persona e non parla di patologie specifiche, non elenca patologie, elenca anche le limitazioni della persona, ma anche l'influenza dell'ambiente su queste limitazioni. Voi non troverete, per fare un esempio semplice che conosco, non troverete nell'ICF parlare per esempio di autismo, troverete però nell'ambito delle attività di pensiero la disabilità sociale, che è descritta in un certo modo e fra parentesi si dice come si verifica nell'autismo. Tutto l'ICF è impostato così, quindi non sulla patologia, ma sulle caratteristiche della persona, compresa l'interazione dell'ambiente sul suo funzionamento e sulla sua possibilità di funzionare nell'ambiente come una persona che non abbia quelle limitazioni. Nei principi della Convenzione ONU, il primo principio è la dignità di ogni ciascun essere umano. Il rispetto dell'autonomia e dell'autodeterminazione, questo forse riguarda un po' meno la nostra relazione di oggi, l'uguaglianza intrinseca di tutti, indipendentemente dalla diversità, e le pari opportunità. Quello che a noi interessa di più di questi principi fondamentali sono la dignità dell'essere umano e le pari opportunità. Allora, dignità di ogni essere umano significa rispetto della persona. Le persone con disabilità, fin da quando ci si accorge che questo bambino o che questa persona, se si tratta di un adulto, è, come si dice, diversa dalle altre, nel senso che ha una limitazione, ha un problema che le impedisce di esserlo, viene massacrata di accertamenti per vedere se sia vero. Cioè, in pratica, si tratta di questa persona fin dall'inizio viene trattata come un potenziale truffatore che è lì per prendere i soldi dallo Stato. Vedremo poi che questi soldi sono pochi, sono spesi male, e che in realtà, se si rispetta la dignità della persona, il primo rispetto è di non considerarla un potenziale colpevole. Fra parentesi, ne parleremo magari dopo di questa famosa campagna dei falsi invalidi, ma lasciatemi cominciare a dirne qualcosa, ed è che si sono spesi milioni e milioni per verificare in realtà pochissimi casi che effettivamente avevano truffato, che questi casi di truffatori erano fatti attraverso certificati falsi, quindi non erano coinvolte le commissioni, e quindi non si capisce perché tocchi all'INPS scovarli. È una truffa come tutte le altre, come quelli che non denunciano la morte degli anziani, o come quelli che rubano la mensa a scuola per i figli e vanno in giro con la Porsche. Siamo agli stessi livelli. Perché l'INPS? Perché l'INPS? Se qualcuno mi sa dare una risposta, sono molto contenta. Invece, affidando all'INPS questo enorme carico di lavoro e questa enorme spesa, si identifica esattamente la persona con disabilità come il potenziale truffatore. E lasciatemi ricordare quel vergognoso numero di Panorama che è uscito con in prima pagina un Pinocchio ritratto in carrozzella, alla faccia del rispetto della dignità della persona. Questo fra l'altro è stato fatto ovviamente per giustificare tagli e quindi per creare nella popolazione sentimenti negativi verso le persone con disabilità, era ovvio lo scopo. Però questo effetto c'è stato e credetemi ci ha creato delle difficoltà, perché io che ho due figli con una disabilità intellettiva gravissima mi sono sentita dire più volte ma allora siamo tutti invalidi. È il che io ho risposto, se vuole fare il cambio io l'accolgo come figlio e i suoi genitori si becchino questi due, non c'è problema, e così vediamo se siamo tutti uguali. Per quanto riguarda le pari opportunità, questo riguarda l'approccio che dovrebbe avere la certificazione, ovvero di nuovo si è pensato alla certificazione come la verifica che questa persona non imbrogli. Non è ovviamente questo lo scopo della certificazione. La certificazione è e dovrebbe essere la porta di accesso ai diritti di cui questa persona ha bisogno e alle opportunità di cui questa persona ha bisogno per godere degli stessi diritti di tutte le altre persone. E su questo ritorniamo più tardi. Allora, la Convenzione, l'ho detto, è una legge nazionale, ha valore di legge, è seconda soltanto alla Costituzione, con la quale peraltro non c'è alcun contrasto, anzi, diciamo che specifica meglio dei diritti che sono comunque incardinati nella nostra Costituzione, e richiede quindi un adeguamento delle legislazioni e degli interventi normativi relativi. Per quanto riguarda la legislazione, è già stato fatto un primo studio per il rapporto che la Convenzione obbliga gli Stati parti a fare al Comitato dei diritti dell'ONU. Questo è stato fatto attraverso l'Osservatorio della Disabilità in seno al Ministero del Welfare. In teoria questo organismo, che rappresenta il cosiddetto focal point, così viene chiamato nella Commissione, incaricato appunto di fare questi rapporti per verificare il livello di implementazione della Convenzione a livello dello Stato, dovrebbe anche assumere il ruolo di coordinatore dei vari ministeri. Peccato che gli altri ministeri, a parte quello dell'istruzione, sempre molto presente, e per la verità l'unico che ha collaborato con le nostre associazioni per mettere in atto un piano d'azione e collaborare a scrivere una proposta di legge che metta in regola la nostra legislazione, già ottima peraltro, sull'inclusione scolastica con la Convenzione, è stato proprio il Ministero dell'Istruzione. Ma gli altri ministeri, il Ministero della Sanità era rappresentato da un'ottima persona, molto gentile, che però non risulta avere alcuna influenza sulle politiche sanitarie e non ha mai comunque riportato nei due sensi, dall'osservatorio al Ministero e dal Ministero all'osservatorio, quanto si discuteva sull'articolo 25 e 26 che riguardano nella Convenzione salute e riabilitazione, abilitazione e riabilitazione. Non parliamo dei ministeri del Tesoro o dell'Economia, che ovviamente dovrebbero essere presenti, anche perché l'Alto Commissario delle Nazioni Unite ha espresso un parere in cui dice che per adeguarsi alla Convenzione ONU non basta che siano cambiati le legislazioni e le politiche, è anche necessario che lo Stato dimostri un trend positivo della spesa per realizzare quei diritti. Dunque, in effetti, noi, io faccio parte anche di questo osservatorio, abbiamo, sulla base del rapporto fatto un piano d'azione. Ma siccome siamo in crisi, quel piano d'azione obbligatoriamente ha dovuto essere a costi zero. Quindi non risponde a quanto richiesto dall'Alto Commissario dei diritti umani delle Nazioni Unite. E questo sicuramente le organizzazioni delle persone con disabilità lo trascriveranno nel loro rapporto alternativo. E se volete vi spiego cos'è, ma non voglio dilungarmi troppo. Per quanto riguarda la certificazione delle persone con della disabilità, ci troviamo di fronte a una grossa difficoltà, che la persona con che la popolazione delle persone con disabilità ha un larghissimo range di necessità diverse. E notate, non parlo di patologie, ma di necessità, perché queste necessità derivano non solo dalla patologia e le patologie sono tante, o dalla condizione e le condizioni sono tante, ma anche dall'influenza ambientale. E quindi è molto diversa la situazione di una persona con la stessa disabilità a seconda dell'ambiente in cui si trova. Fra l'altro vorrei farvi notare che le disabilità intellettive oggi, a causa dei cambiamenti ambientali che ci sono stati nel mondo, in Italia, nella società, sono molto più penalizzate, perché nei primi del Novecento, quando si è cominciato a parlare di certificazione di disabilità, la disabilità massima in ambito lavorativo era non avere le mani, non avere le braccia, non poter camminare. Oggi le cose sono cambiate, ci sono le protesi, ci sono molti aiuti, c'è il telelavoro, dunque ci sono ausili che possono aiutare le persone con disabilità fisiche. Viceversa, il livello del lavoro è diventato molto più complesso, c'è un livello alto di competitività, c'è un livello necessario molto alto di conoscenze di base, che sono difficilmente accessibili alle persone con disabilità intellettive, le quali oggi, per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, si trovano infatti molto più penalizzate di tutte le altre. E questo in un'ottica di capacità lavorativa, ma anche ovviamente di inserimento sociale, di partecipazione sociale. Addirittura, quando i miei figli erano piccoli, io spero che le cose adesso siano un po' migliorate, ma ci si basava su tabelle che provenivano dall'ICD-9, quindi era difficilissimo, bisognava aggiungere delle... cioè c'era una doppia diagnosi, diciamo, c'era la diagnosi giusta di patologia e poi mi dicevano, guardi che però per fargli avere gli emolumenti di cui hanno diritto i suoi figli, dobbiamo chiamarli oligofrenici. E dico, chiamateli oligofrenici, a me non dice nulla, fate pure. Però, insomma, voglio dire, un sistema in cui se uno non lo sa e si presentava solo come autismo, niente, non aveva niente. Se non c'era quella parolina magica, oligofrenia. Sono cambiate le cose adesso? Ma io ho qualche dubbio, benché in teoria ci si dovrebbe oggi basare per la certificazione delle varie disabilità sul DSM quarto, e vorrei ricordare che è uscito anche il quinto, e magari dire qualcosa su questo quinto, perché anche perfino il DSM ha cominciato a tener conto dell'interazione con l'ambiente. Comunque, ne ho dubito, perché nel 2012 quelle famigerate tabelle proposte dal Ministero della Salute, che grazie a Dio sono state bocciate in conferenza Stato-Regioni, beh, l'autismo non c'era. E quando io ho protestato con la funzionaria del Ministero dicendo, ma scusi, adesso l'autismo è diventato un problema sociale internazionale, c'è perfino la giornata dell'autismo, c'è una risoluzione dell'ONU che dice che bisogna sostenere di più, sviluppare servizi e bababà, e nelle tabelle non c'è. E questa mi dice, ah ma stia tranquilla, c'è nelle tabelle dell'infanzia. Ho capito, ma allora lei mi sta ancora parlando del DSM quarto in cui si parlava di autismo infantile. E allora nell'adulto non esiste. Ma se permette, allora non c'era ancora la semplificazione, i nostri figli vengono richiamati quando diventano adulti al controllo. E se non c'è questo benedetto autismo, come li chiamiamo? Ritorniamo sull'oligofrenico? Oppure a lei da suggerirmi dove diavolo li mettiamo? Perché se poi andavo a vedere quelle tabelle, beh, per un autistico andava nelle demenze, perché gli mancava solo il deficit della memoria, ma tutto il resto descritto nell'Alzheimer ce l'ha. E fra parentesi, non so se siete al corrente, ma l'Istituto di Neuroscienza del CNR di Milano sta proprio avviando un progetto di ricerca per verificare le basi dei parallelismi comportamentali fra le persone con autismo grave e le persone con Alzheimer. Chiusa la parentesi. Quindi voglio dire, si metteva lì, si metteva nel ritardo mentale, e se uno il ritardo mentale non ce l'ha, come teniamo conto di quella disabilità, di quel limite che invece è chiaramente indicato nell'ICF, che è la disabilità sociale, che in realtà impedisce alle persone con autismo anche con un alto QI, per esempio anche io conosco persone che hanno 150 di QI e che non riescono a lavorare perché non c'è nessuno che si occupi di aiutare questa persona nei colloqui di lavoro, di aiutare questa persona a inserirsi nell'ambiente, di formare i colleghi per sapere come comportarsi, di vedere se nel luogo di lavoro il luogo di lavoro è adatto. Questo è complicato, io non vi sto a spiegare, però queste persone di fatto trovano molto più difficoltà ad avere e a mantenere un lavoro di persone con un ritardo mentale lieve. Quindi non è accetto che le tabelle per noi erano discriminatorie e eravamo pronti a impugnarle anche a livello internazionale come discriminatorie, perché erano assolutamente inaccettabili. Come dicevo, la certificazione di disabilità dovrebbe essere la porta di accesso a prestazioni e servizi e in pratica ai diritti, perché nella Convenzione ONU per esempio i servizi, il sostegno, gli accomodamenti ragionevoli, che sono ben descritti specificamente, sono valutati come diritti. E perfino in un'ottica rinnovata della riabilitazione, l'ottica della riabilitazione nella Convenzione ONU comprende la riabilitazione sociale e lavorativa. Quindi è un diritto della persona avere accesso alla formazione anche alla abilitazione sociale e lavorativa, cosa che naturalmente non esiste e che mi chiedo come possa essere dato questo accesso sulla base di certificazioni basate su tabelle che soltanto registrano le menomazioni fisiche, mentre non registrano la componente ambientale e soprattutto non tengono conto dei nuovi strumenti. Ho dimenticato di dire prima qualcosa sul DSM-5. Allora, il DSM-5 credo che attualmente sia un po' difficilmente applicabile a livello di certificazione, perché il problema è che l'ICD-10 non è stato ancora rinnovato, non c'è l'ICD-11, quindi ci troviamo in un momento di transizione in cui certe definizioni non corrispondono fra ICD e DSM, cosa che prima non era, perché ICD-10 e DSM-4 coincidevano con alcune piccole differenze, ma sostanzialmente coincidevano. Oggi ci sono, fra DSM-5, che comunque è stato pubblicato e in vigore, e ICD-10, delle dissonanze. Per esempio, è importante come il DSM-5 indica di valutare la disabilità intellettiva. Nel DSM-5 la disabilità intellettiva è definita non in base al QI o non semplicemente in base al QI, ma attraverso un altro strumento, l'Adaptive Behavior Scale, ABS, che valuta il funzionamento adattivo della persona nell'ambiente. Quindi vedete che perfino una classificazione DSM che serve per ricerca e assistenza ha fatto una svolta in questo senso, ha fatto una svolta verso una definizione più complessa della disabilità che tende a conto di questa, come questa persona funziona nell'ambiente. Ancora una volta, il bambino ignorante che vende le banane al mercato e che guadagna, ma che non sarebbe in grado di passare un test del QI, non è un bambino con disabilità, evidentemente, perché la sua capacità adattiva è anzi molto alta, tenendo conto del livello di formazione e di possibilità che ha. Mentre un ragazzo che esce anche col diploma delle scuole superiori, ma non è in grado di capire che deve comportarsi in un modo con un collega, in un altro modo con i genitori, in un altro modo con chi passa per strada o con un estraneo, beh, quello ha una competenza adattiva molto bassa ed è quindi una persona con disabilità. Su tutto questo c'è da riflettere e c'è molto lavoro da fare. Sarebbe necessario ovviamente semplificare. Adesso vi faccio un esempio semplice che peraltro non personale, così non tiriamo in ballo altra gente. I miei figli diagnosticati all'età di 4 anni dal punto di vista dell'INPS, cioè presentata la certificazione all'INPS come disabili con disabilità, appunto oligofrenia, autismo permanente, irreversibile, grave, eccetera eccetera, sono stati chiamati 5 volte ai controlli, una volta quando erano piccoli per i controlli a random, poi quando hanno compiuto la maggiore età, poi per un altro controllo perché ci siamo trasferiti di residenza e poi per nell'ambito della famosa ricerca dei falsi invalidi. Ora, personalmente per noi non è un problema perché non sanno neanche dove sono, anzi si divertono un sacco quando vanno a fare le visite perché gli piace molto vedere la gente che ha paura di loro, quindi si scatenano e fanno un sacco di casino, io li incoraggio personalmente. E quindi non è un problema per loro, ma per altre persone a un livello di comprensione più alta è una vera umiliazione, bisogna continuamente dimostrare no, non sono un truffatore. Questo è l'atteggiamento che c'è verso le persone con disabilità. Fra l'altro, di nuovo, spese inutili. Pensate che il medico dell'INPS della nostra cittadina, che è piuttosto piccola e quindi conosce tutti, sto a Prato, 150.000 abitanti, insomma, le persone con disabilità sono conosciute. Il medico dell'INPS di Prato mi ha detto: guardi, per favore, mi faccia un piacere, non me li porti i suoi figli, perché io ho paura, mi hanno costretto da Roma, io le faccio tutto quello che vuole, mi mandi solo una relazione aggiornata, ma soprattutto la prego, non mi porti i suoi figli, non li voglio vedere. Allora, questo qui è, cos'è? Razionalizzazione della spesa, scusate? Vabbè, andiamo avanti. Dunque, la realizzazione dei diritti dei servizi è un'altra questione. Le persone con disabilità devono avere accesso ai servizi di cui hanno bisogno, però qui non si tratta solo di qualità, di quantità, si tratta anche di qualità. Noi abbiamo una rete di servizi anche costosi, insufficienti ma costosi, e sto parlando delle RSA e delle RSD, che considerano che sono stati fatti per, virgolette, sollevare la famiglia, sollevare la società, sollevare qui, sollevare là, cioè nell'ottica di considerare la persona con disabilità un peso. E quindi cosa offrono? Un costoso accudimento, fra l'altro con un eccesso, per esempio nelle RSD, residenze sanitarie disabili, di personale sanitario che non serve, salvo poi che per le persone per cui davvero serve, per esempio, perché so di un caso, so di molti casi, ma uno molto recente, una persona con sclerosi multipla nella fase avanzata della malattia avrebbe bisogno di trovare un posto in un servizio con alta componente sanitaria. Beh, il posto non c'è, sono piene di disabili intellettivi e di persone con autismo. Allora ditemi voi che senso ha per razionalizzare la spesa andare a spulciare le certificazioni quando poi paghiamo dei servizi inadeguati, inopportuni, e poi vedrete che comunque li paghiamo poco. Di nuovo ritorniamo, è importante che quando si parla di servizi magari si consideri nella certificazione, non è possibile, ma insomma che sia la certificazione orientata a un sistema che vada verso il budget individualizzato, che non vuol dire, per carità, mettere in tasca i soldi alla persona, vuol dire valutare i servizi di cui quella persona specificamente ha bisogno e che quindi quei servizi siano pagati da un budget individuale. Io mi fermo quando volete, ditemi voi.
No, siccome dicevamo, è interessantissima la relazione, sia da un punto di vista strettamente tecnico, per quanto riguarda appunto le problematiche di SM e tutto il resto, sia come problematiche di persona, ambiente, detta da chi vive, e quindi una testimonianza anche, solo che purtroppo abbiamo un'ora di ritardo, sì. Quindi allora, guarda, io non la voglio vessare tagliando,
sono flessibile,
però ecco, essendo lei flessibile, se quello che le occorre per dirci
cinque
le cose che ritiene più importanti.
Allora, questo molto velocemente, se voi pensiamo a quanto vi ho detto, diritto di accesso ai servizi, eccetera, beh, l'Italia non è in regola, perché se noi guardiamo i modelli di servizio che vengono dati alle persone con disabilità, e questo è veramente una sintesi, scusatemi, molto banalizzata, comunque in sintesi è solo il modello scandinavo che stabilisce un'interdipendenza fra i diritti sociali e il diritto di cittadinanza, che quindi, se non garantisce questi servizi, viola le proprie leggi e viene considerato in difetto. Già un passo avanti rispetto al nostro, il modello liberale anglosassone, in cui il sistema pubblico garantisce risposte ai bisogni, attenzione, non ai diritti ma ai bisogni, ma comunque lo fa strutturandosi attraverso una serie di attraverso un'organizzazione che vicina al cittadino verifica effettivamente questi bisogni. Il modello continentale è comunque, pur non avendo nessuno di questi due approcci, rappresenta un vantaggio perché ha un fondo direttamente finanziato da un fondo assicurativo nazionale, che è finanziato direttamente da prelievi sugli stipendi dei lavoratori e sulle imprese. Quindi ha un budget sostanzialmente abbastanza fisso e indipendente dalle altre tassazioni, che consente perlomeno di fare una programmazione, ed è il sistema che ha fatto partire il sistema dei budget individuali. Nel nostro modello cosiddetto meridionale, Spagna, Italia, Grecia e Portogallo, l'erogazione dei servizi è vincolata alla disponibilità di fondi in generale, non si sa bene quali. E in pratica quello che succede è una forte delega alla famiglia, con fra l'altro anche un certo impatto economico che andrebbe valutato, perché è provato che c'è perdita di lavoro, magari di un certo livello di competenze, che c'è un incremento delle patologie sia fisiche che psichiatriche nelle famiglie in cui vengono lasciati le persone con disabilità in vita adulta e così via. Quindi quando si pensa che delegare alla famiglia faccia risparmiare, avremo bisogno di indagini molto più precise su quanto succede, anche nell'ambito sanitario. Per quanto riguarda il coinvolgimento delle persone con disabilità, che è pure un obbligo della Convenzione, questo si rifà al concetto di partecipazione, che implica della Convenzione ONU, che obbliga gli Stati al coinvolgimento attivo nella pianificazione e monitoraggio delle politiche e dei servizi delle persone con disabilità e delle loro associazioni rappresentative. Questo, fra l'altro, non è un privilegio e nemmeno un favore. In realtà le amministrazioni pubbliche hanno dei benefici dal coinvolgere fin dall'inizio le persone con disabilità nella definizione delle legislazioni normative e politiche, perché evitano di fare errori e di dover ritornare sulle proprie decisioni. In realtà questo si fa regolarmente in Europa, esiste un dialogo strutturato, esiste un ben organizzato e forte forum europeo della disabilità che riunisce tutti i 28 paesi con i loro consigli nazionali e tutti i tipi di disabilità, l'Unione Europea ha riconosciuto il vantaggio di questa politica di partecipazione, che fra l'altro comprende il finanziamento del Forum Europeo sulla Disabilità. Il Forum Europeo sulla Disabilità è coinvolto in un dialogo strutturato, partecipa alla stesura delle direttive piuttosto che delle raccomandazioni europee ed è finanziato per questo dall'Unione Europea, ovviamente su progetto nel quale deve dimostrare i risultati ottenuti. E comunque questo approccio europeo ci auguriamo che sempre più venga realizzato anche in Italia, proprio nell'ottica di migliorare la spesa e di migliorare quanto si spende sulla disabilità. Io devo aver saltato però una slide che mi interessava, no, invece l'ho proprio persa. Allora era solo questa slide. Che cosa diceva? Diceva che l'Italia è al penultimo posto, è nella media europea un po' al di sopra della media europea per quanto riguarda la spesa sociale. È al di sotto della media europea del 18,7% per quanto riguarda la spesa sulla disabilità, parlo sempre in rapporto al PIL, e di questa spesa per la disabilità soltanto il 5,8% è in servizi, tutto il resto è in emolumenti economici. È chiaro dunque che oggi c'è un grosso problema a questo livello. Io vedo continuamente fiorire fondi, molti miei colleghi non sono d'accordo con me, io parlo adesso a livello individuale. Il fondo di qui, il fondo di lì, il fondo di là. Nuova complessità, nuove certificazioni e poi come verrà speso quel fondo, che garanzia c'è per le persone con disabilità. Viceversa, assenza dei servizi, e comunque l'86% per esempio di posti per le persone che non hanno più famiglia nei servizi in Italia è in istituti residenziali con oltre 30 posti. È chiaro che c'è qualcosa che non va in questa spesa e che questa spesa va ripensata, e io quello che mi auguro è che anche nell'iter della certificazione possiamo continuare questa collaborazione e che possiamo riuscire a individuare dei percorsi che davvero migliorino l'uso delle risorse che abbiamo. Grazie a tutti.
Grazie per la relazione, che come prima non è che io volevo tagliarla, però anche per rispetto degli altri relatori, relazione estremamente interessante. avendo un'ora di ritardo, io in questo momento non mi permetto di commentarla, anche se non si può non evidenziare come abbia appunto centrato la problematica della persona che da sempre per noi medici legali è stato al centro di ogni percorso valutativo. E poi abbiamo qui adesso il professor Buccelli, che viene proprio da una scuola che ha messo la persona sempre al centro di ogni percorso valutativo medico legale, e non solamente il deficit psicofisico, e quindi nessuno meglio di lui magari potrà evidenziare alcuni passaggi di quelli che sono i percorsi medico-legali cui lei ha accennato. E appunto, come moderatore non voglio togliere tempo, anche perché altre problematiche che ha sollevato estremamente importanti, tipo quelle dell'allocazione delle risorse, tipo del come distribuire i servizi, verosimilmente troveranno risposta, o quantomeno costituiranno sicuramente un momento di riflessione per gli altri relatori che verranno dopo il professor Buccelli, in quanto l'argomento delle relazioni del collega Santoro e del collega Pelizza proprio vanno a incidere su questi due momenti critici che lei ha evidenziato.